la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, martedì 18 febbraio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, la nostra newsline con voi fino alle 9.30, informazioni dirette, approfondimenti e anche uno sguardo al meteo, un'apertura come di consueto. Quest'oggi dall'AMMA diamo il buongiorno a Tommaso Torrigiani, ben trovato.
Sì, buongiorno Chiara, un caro saluto a tutti gli amici di Controradio.
Allora, sappiamo che è una settimana abbastanza stabile, temperature rigide ma bel tempo, succederà qualcosa di diverso?
No, Chiara, dici bene te, una giornata con una nuvolosità variabile, non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti, se non qualche goccia di pioggia debole nella giornata di domani sulla Maremma, un cielo che comunque, come si diceva, non del tutto soleggiato, stamattina ampie zone di sereno sulle zone interne, poi nel pomeriggio torna qualche nube, il freddo sì ci sta lambendo, in realtà gran parte del freddo andrà verso l'Europa orientale, comunque le temperature sono se non altro intorno ai valori medi del periodo, stamattina locali gelate sulle zone più interne della regione, come dicevi te giustamente, cambia poco anche nel resto della settimana. Se non hai domande, Chiara, con questo è tutto e ti restituisco la linea.
Grazie sì per il momento a Tommaso Torrigiani all'AMMA, e a ulteriori aggiornamenti ed eventuali inversioni di tendenza nei prossimi collegamenti. Adesso una brevissima pausa e poi torniamo con voi.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Alle 8 e 6 minuti, no, ridevamo fuori di microfono perché oggi ho in regia dall'altra parte del vetro Mirko Ropolo. Buongiorno Mirko.
Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti voi.
E dicevo, ma sembra un po' Carlo Conti, perché quando ci sei tu si va come dei treni, è tutto in anticipo, è tutta una corsa. Ma insomma, brevi previsioni anche da parte dell'AMA, perché non ci sono sostanziali novità, lo avete capito. E poi grazie ai nostri ascoltatori, perché non è che solo Jimmy riceve il buongiorno la mattina, ma anche noi di Newsline, insomma anche qui dalla redazione. Al 342 81 04 111, grazie davvero per il vostro sostegno e per seguirci. Ma andiamo alle notizie, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi che trovate a partire dall'home page controradio.it e poi sulle prime dei quotidiani locali. Dalla Repubblica: perquisite le 4 RSA dopo le morti dei ricoverati, NAS e ASL hanno sequestrato i documenti relativi ai pasti che hanno intossicato 114 anziani. Poi per la politica: Santarelli va nel centrodestra, Funaro il virgolettato un tradimento, sindaca di Firenze Funaro, che avremo nei nostri studi e anche su Controradio TV giovedì 20 febbraio dalle ore 9, ve lo anticipiamo. Dalla Nazione: la cronaca, rapinato in strada muore anziano, l'uomo era finito in coma dopo essere stato aggredito e derubato in via del Sansovino alla fine del 2023, ieri è morto a 80 anni, non si era mai risvegliato, uno degli aggressori è in carcere, l'altro è latitante. Poi la fotonotizia riguarda invece le ispezioni dei NAS nelle 4 RSA, caccia alla verità il titolo, e di taglio alto Santarelli che lascia la maggioranza. Anziani morti, perquisite le RSA, l'apertura anche del Corriere. Fotonotizia riguarda invece l'alluvione all'Elba e i danni del cemento, allarmi inascoltati. È un appello e una valutazione con tanto di reportage fotografico che arriva dall'Elba dopo il nubifragio maggio dei giorni scorsi una denuncia di Legambiente Arcipelago, di cui sentiremo il referente tra poco in diretta. Ma dalle pagine interne del Corriere vi diamo conto del flash mob di ieri. Oltrarno apre la pizzeria scandalo, sit-in di protesta col maestro Sardelli. Si faceva parte del flash mob, ha preso parte al flash mob all'iniziativa di Salviamo Firenze per viverci. Il mangificio passa dalla finestra in via Romana. Abbiamo voluto titolare noi questa parte di Newsline dedicata all'iniziativa, perché davvero è un locale che ha escogitato questo metodo di asporto, di take away con una finestra accanto al punto vendita. La pizzeria dalla finestra di via Romana ha aperto i battenti ma senza asporto dalla finestra, dopo il servizio del Corriere Fiorentino che raccontava della nuova takeaway e delivery spuntata al posto di un ortofrutta di quartiere. Palazzo Vecchio aveva spiegato che la consegna del cibo dalla finestra è proibita dai regolamenti comunali. Alessio Gaggioli aveva infatti evidenziato quello che stava succedendo e pronta è stata la verifica anche civica di Salviamo Firenze per viverci, con flash mob ieri all'ex negozio dell'Ortolano di via Romana, peraltro il 20° negozio chiuso in quella strada. Chiudono i negozi di vicinato per i residenti e apre l'ennesima pizzeria per turisti, hanno detto in questa iniziativa ieri, con tanto appunto di partecipazione del maestro Sardelli, residente storico dell'Oltrarno. Ma sentiamo le dichiarazioni che abbiamo raccolto da Anna Filippini di Salviamo Firenze per viverci.
Anna Filippini di Salviamo Firenze.
Cosa vi fa arrabbiare ancora di più di questo caso?
Noi stiamo dietro, diciamo, a tutto quello che sappiamo da varie fonti ovviamente rispetto alla riconversione di luoghi con di fatto un cambiamento di funzione. Quindi abbiamo saputo di questa ristrutturazione, qui mi risulta che ci fosse un ortolano che era chiuso da un po' di tempo e adesso diciamo sta aprendo una pizzeria takeaway con anche, diciamo, siccome il locale aveva anche una finestra aggettante sulla strada, con anche, diciamo,
annessa finestra per asporti.
Esatto, con questa idea della, che dal punto di vista di chi apre un'attività più che legittimo, dal punto di vista di una città che come tantissime altre città meta turistica si è ridotta, diciamo, ad avere quasi esclusivamente attività alberghiere o appunto di ristorazione, tant'è che la parola mangificio, questo l'ho scoperto leggendo Battezzaghi, è stata coniata proprio a Firenze.
Lei ha incrociato anche dei residenti spiegando loro questo flash mob, cosa, sì, come hanno reagito?
Allora, ho incrociato, diciamo, persone molto anziane, tre per la precisione, tutte e tre nate, cresciute e residenti da sempre in questa via e in una traversa, quindi in questa zona, che si sono lamentate moltissimo della situazione, di come hanno visto via via modificarsi questa città e questa parte in particolare della città, che pur essendo, diciamo, di Quadarno è comunque diciamo molto, molto centrale, è anche una zona che per secoli è stata abitata da fiorentini e che ora piano piano invece ha visto, come dire, tanti via via che appunto la popolazione anziana muore, gli appartamenti vengono rivenduti e utilizzati a scopo di affitti brevi e così come, diciamo, le varie attività commerciali. È ovvio che il problema delle attività che chiudono non è esclusivamente legato al flusso dei turisti, d'accordo? Quindi ci sono tante motivazioni per cui i negozi chiudono, però è altrettanto ovvio che meno residenza c'è e più i negozi chiudono. Se uno va in uno anche semplicemente nel centro di Scandicci, che è comunque ormai parte della città metropolitana, vede una vita diversa, anche solo passando con la macchina nelle strade perché ovviamente non ci sono dappertutto i negozi, ma nelle strade dove ci sono vedi i negozi che servono ai residenti, non quelli che servono ai turisti.
Insomma, questo è un tema che non riguarda solamente il caso della pizzeria del nuovo locale in Via Romana, e comunque nelle dichiarazioni riportate dal Corriere non sapevamo del divieto, spiegano i gestori che ieri hanno rimosso dal portone il riferimento alla finestra del gusto, e però l'apertura di una pizzeria al posto di un ortofrutta usando la stessa licenza di commercio alimentare ripropone il tema della trasformazione del centro di Firenze, un tema dibattuto anche dai nostri ascoltatori. Sentiamo un messaggio che ci è arrivato.
Ma se i negozi di vicinato chiudono, non sarà perché il vicinato va a fare la spesa da un'altra parte? E allora poi lo stesso vicinato si lamenta?
Boh. È un cane che si morde la coda, nel quale però dobbiamo entrare per cercare di capire, no? Come gestire una sostenibilità e un recupero di vivibilità del centro, ma non solo, della città in generale, tematica su sfondo e con contesto fortemente abitativo che, come sapete, trattiamo della nostra rubrica Viola cerca casa il mercoledì, dunque domani mattina all'interno di Dillo a Controradio. Al 342 81 04 111 continuano ad arrivare i vostri messaggi, commenti, valutazioni. Chi ci scrive: anche se va in centro a Bologna percepisci bene che la città è ancora dei bolognesi, compresi i suoi bellissimi negozi. Chissà cosa percepisci adesso in questi giorni andando all'isola d'Elba. Danni oltre 10 milioni dopo il nubifragio, spiagge devastate, leggiamo dai titoli di giornale che fanno seguito alla denuncia di Legambiente Arcipelago. Pelago, referente Umberto Mazzantini in collegamento con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora Mazzantini, frane, detriti, davvero un ennesimo scacco ambientale per un territorio fortemente minacciato da una cementificazione che Legambiente Arcipelago denuncia non da oggi. Qual è la fotografia dello stato attuale dopo appunto il nubifragio che ha colpito l'Elba e Portoferraio nei giorni scorsi?
Che quest'isola, ma non solo quest'isola, non è preparata alla nuova normalità climatica, a questi eventi meteorologici estremi che ormai si ripetono molto più rapidamente di quanto si avveniva nel passato. Tutto è stato costruito come se questa roba succedesse ogni 200 anni, come dicono a volte gli stessi piani strutturali, ma ormai in alcune frazioni, fra quelle più colpite, gli eventi sono decennali e le opere fatte di messa in sicurezza purtroppo in alcune occasioni non si sono dimostrate all'altezza del compito, e località colpite 10 anni fa sono state colpite nuovamente, magari anche in altri punti. Si è spostato solamente il pericolo in alcune occasioni.
Voi parlate e riportate proprio aree che sono state sostanzialmente sfigurate da, sì, dalle cause meteorologiche a cui facevamo riferimento, ma anche da un mix di interventi umani che non vengono da oggi, come ribadivamo.
Certo, e si continua a costruire come se questa nuova normalità non esistesse, come se tutto fosse come prima. All'Elba si è costruito molto, e le seconde, terze e quarte case sono ormai oltre il 65%, ma forse siamo al 70%, in alcune frazioni siamo oltre il 90%. Si è cementificato le valli, si è ristretto i fossi e reticolo minore, e questo poi sta producendo, insieme al riscaldamento globale, sta producendo queste cose. Bisogna ripensare il costruito, bisogna cominciare a fare quello che fanno già in alcune città anche italiane, ma soprattutto nel nord Europa, le città spugna. Bisogna adattarsi e diventare più resilienti rispetto a tutto questo. Nei piani strutturali dell'isola d'Elba non c'è traccia di questa nuova realtà. Si punta ancora a costruire ancora di più, a fare nuovo cemento a mare e a terra, e questo provocherà naturalmente altri danni. Qualcuno ieri ha chiesto la convocazione degli stati generali dell'ambiente, di dichiarare l'emergenza climatica all'isola d'Elba, e è quello che bisognerebbe fare, perché le isole sono particolarmente vulnerabili a tutto quello che sta succedendo, e addirittura più che nelle aree continentali, anche se la costa toscana sta dimostrando una fragilità molto elevata.
Oggi il presidente della regione Gianni incontrerà il sindaco di Portoferraio, appunto l'ipotesi è che venga riconosciuto lo stato di calamità. Ma voi cosa chiedete alle istituzioni, e avete la percezione che ci sia stata, come stava anticipando, una minimizzazione dei fenomeni che dovevano essere presi in carico dal punto di vista dei piani urbanistici?
Noi chiediamo di ritornare indietro, anche a Gianni lo chiediamo, anzi soprattutto a Gianni. Chiediamo di tornare indietro a scelte urbanistiche che appesantirebbero ulteriormente il territorio, di verificare puntualmente quello che è successo e di verificare i nuovi punti d'emergenza, le nuove zone a elevato rischio idrogeologico che sono venute fuori, come nel caso di Nisporto, dove è esplosa addirittura una strada. Insomma, siamo a livelli di questo genere, e chiediamo a Gianni anche di ripensare a uno dei suoi pallini fissi, quello del prolungamento dell'aeroporto di Marina di Campo, perché il fosso della Galea che costeggia l'aeroporto di Marina di Campo ha avuto un notevole cedimento dell'argine, quindi si vuole allungare un aeroporto in un'area ad altissimo rischio idrogeologico, facendo opere di appesantimento del territorio. Queste sono occasioni per non per mettere mano, ma per non scordarsi di quello che è successo. Invece molto spesso si dà una sistemata e poi si torna a fare tutto come prima e più di prima.
Esatto, infatti l'occasione è oggi, Mazzantini, lo vogliamo ribadire, non facendo dietrologia. Noi ci siamo sentiti negli anni spessissimo rispetto a quella, no, che era una tendenza che l'ambiente cercava di contrastare con numerosi segnali d'allarme. Però dopo quello che è successo l'occasione non va persa. Il reticolo minore della costa è completamente stravolto, insomma non si può affrontare un'altra stagione anche turistica, anche ricettiva, pensando solamente a un'accoglienza dal punto di vista degli immobili, quando il territorio non è più pronto nello stesso modo.
No, quest'isola deve cogliere questa tragedia che fortunatamente non ha fatto vittima, ha fatto grandi danni e ha messo in difficoltà seria numerose famiglie, soprattutto a Portoferraio. deve cogliere l'opportunità per cambiare passo, insomma. Non si può raccontare la favoletta dell'isola già sostenibile e poi avere paura di ogni volta che piove. Quest'isola deve darsi una sistemata, deve diventare un'isola moderna, e questo gli farà bene anche dal punto di vista del turismo. Tanto per capirsi, un tedesco quando viene all'Elba si chiede dove sono le energie rinnovabili e le paleoliche, insomma. Forse bisognerebbe cominciare anche a parlare di quella roba lì, bisognerebbe parlare della partecipazione di quest'isola a quello che dobbiamo fare tutti come italiani per combattere il cambiamento climatico, perché poi di questo si tratta: far finta di non vedere che facciamo parte di questo e che quest'isola sta per essere travolta anche per colpe proprie da tutto questo è un piccolo suicidio. Quello che sta succedendo lo sta dimostrando.
Daremo conto dei
terra incognita.
Ecco, daremo conto degli incontri istituzionali e dei loro esiti, però ci aggiorneremo anche costantemente con Mazzantini e Legambiente Arcipelago. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi.
Mangiamo su recovery, mangiamo la messa, mangiamo che a scuola, mangiamo che trasporta, mangiamo che vive, mangiamo pure che morta, mangiamo con Covid, mangiamo con messa, mangiamo su recovery, ara prima che messa, mangiamo c'ha Repubblica, ma senza ci abbuffa, guagliù che voce sta l'ultimo morte sanità. Una stella capitana, una stella zingariella, una stella per Mastella è nata per ottamatore, la stella che rimane per chi vuole costruire il carro dopo con bandiere e carnevale mandarello, con le merito banchiere autenticato da Bruxelles, col vecchio cavaliere che rispolverà se il campo il topo e le stoppante, non manca più nessuno, solo non si vedono arlecchine funzionali. L'Italia è paese del chi fa da sé fa per tre, e non si dica che con rima presso niente, stanno facendo tutto questo per te, perché l'Italia è paese del chi fa da sé fa per tre, qui la politica è passione e cambiamento, e mole mandeli da mezzo che comanda. Scevavano stipendi, scevavano il tas, almeno la izzammo molte premi roba bonus. Mangiamo con Covid, no mangiamo con messa, mangiamo show recovery e fornimmo la pressa, mangiamo che miseria, mangiamo che fam, e a roppi il tuo brutello ce ne amme e non va. Una stella capitana, una stella zingariella, una stella per Mastella è nata per ottamatore, la stella che rimane per chi vuole costruire il carro dopo può partire il carnevale mandarello, con le merito banchiere autenticato da Bruxelles, col vecchio cavaliere che rispolverà se il gatto il topo e le stoppante, non manca più nessuno, solo non si vedono arlecchine e luce. L'Italia è paese del chi fa da sé fa per tre, e non si dica che con rima presso niente, stanno facendo tutto questo per te, perché l'Italia è paese del chi fa da sé fa per tre, qui la politica è passione e cambiamento, e non le mandevi da mezzo che comanda.
Ultima notizia prima di passare poi la linea alla GR di Popolare Network: sono riprese le procedure iniziate ieri di svuotamento dell'olio motore a bordo della Guangdong, incagliata contro il pontile di Marina di Massa dalla sera del 28 gennaio scorso, dopo aver aspirato nei giorni scorsi circa 60 tonnellate delle 102 di gasolio del serbatoio sul lato emerso della nave cargo, più altre tonnellate in minor quantitativo nelle casse centrali della nave. La ditta Neri, incaricata delle delle operazioni ha iniziato le procedure di svuotamento su due casse di olio motore a bordo. Le operazioni saranno completate in giornate, dunque vi aggiorneremo sui nostri canali cross mediali. Adesso attendiamo di passare la linea Popolare Network e poi, come anticipato, per Controradio in esterna intorno alle 8:40 la linea passerà al nostro Raffaele Palumbo in diretta dal sottopasso del quartiere delle Cure a Firenze. È una storia complicata ma semplice allo stesso tempo, se la politica volesse, perché la Polizia Municipale e il Reparto Antidegrado hanno provveduto a sgomberare di nuovo il sottopasso delle Cure, sanzionando anche il noto libraio Marco, che di cui abbiamo raccontato la storia anche attraverso i nostri canali video, attraverso TIF, This is Florence. Stiamo parlando di un senza fissa dimora che da tempo staziona lì insieme alla sua collezione di libri. Racconteremo cosa è successo. Raffaele Palumbo avrà numerosi ospiti per questo focus, sottopasso delle Cure, umanità verso burocrazia. E la politica? Ce lo stiamo chiedendo, vediamo se otterremo delle risposte in questa riflessione anche con voi, anche attraverso i vostri contributi al 342 81 04 111. Tra poco Popolare, poi torniamo con voi su Controradio.
Can you say no is cunty, getting out of your comfort zone. Learning how to let go is cunty, having come on my shirt is cunty, setting boundaries is cunty, respecting others is cunty too. Putting yourself first is cunty, learning to love yourself is cunty. C-U-N-T, I'm gonna do what's best for me, I'm cunty. That's cunty, C-U-N-T, I'll prioritize my own needs, I'm cunty. That's cunty, 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 wow! Is cunty, having autistic meltdowns, cunty, dragging behind some bins, cunty, doing a poo at your friend's house, cunty, stealing shit from chain stores, cunty, learning how to let go is cunty, cunty, learning how to say no is cunty, C-U-N-T, I'm gonna do what's best for me, I'm cunty, cunty. That's cunty, C-U-N-T, I'll prioritize my own needs, I'm cunty, that's cunty, 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 wow! Massive whore, I'm cunty. 5, 6, 7, 8, I don't care if you slut shame, I'm cunty. 1, 2, 3, 4, I deserve so much more, I'm cunty. 5, 6, 7, 8, you can't take that away, I'm cunty. It's cuntology, what a wild bitch!
E 32 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Dovrebbero cominciare tra poco a Riyadh, in Arabia Saudita, i colloqui fra Stati Uniti e Russia, i primi dopo anni di gelo, a guidare le due delegazioni, il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Si discuterà di normalizzazione dei rapporti tra Washington e Mosca e di un possibile accordo di pace in Ucraina. L'incontro è il prodotto dell'impressionante accelerazione di Trump, che ha deciso di riaprire il dialogo con Putin, tagliando fuori europei e gli stessi ucraini. Al vertice di alcuni leader europei ieri a Parigi è stato ribadito il supporto a Kiev, ma non c'è una posizione unitaria sull'invio di una forza di pace nel caso in cui si dovesse arrivare al cessate il fuoco.
L'esercito libanese israeliano si è ritirato da diverse località nel sud del Libano sulla base dell'accordo con Hezbollah. Il ritiro dovrebbe essere completato entro oggi. Israele però ha già fatto sapere che manterrà il controllo di alcune postazioni, almeno 5 lungo il confine, per proteggere le sue comunità nella zona di frontiera nel nord di Israele. Il presidente libanese Aoun si è detto preoccupato per la presenza israeliana che rimane, ha detto, un elemento di instabilità nella regione.
Oggi a Roma ci sarà il commissario europeo agli affari interni Brunner, che si occupa di immigrazione nella commissione von der Leyen. Brunner, austriaco, fa parte della destra del Partito Popolare, sostiene apertamente gli accordi Italia-Albania. Giorgia Meloni ieri ha ribadito: andremo avanti con i centri albanesi. La Presidente del Consiglio è tornata a ripeterlo parlando ai prefetti e ai questori, e nello stesso tempo dal Viminale è arrivata la direttiva, dunque dal Ministero dell'Interno: acceleriamo con i rimpatri degli immigrati irregolari.
Al via l'indagine della Corte Penale Internazionale sul caso Al-Masri. L'Italia non ha collaborato, non ha cercato di interloquire con la Corte prima di liberare il generale libico e riportarlo nel suo paese. Da cui parte l'inchiesta della Camera Preliminare dell'AIA, che ha notificato a Roma, questa è la notizia, l'avvio formale della procedura. Al momento si tratta del primo passaggio, l'invito formale a presentare una memoria con le spiegazioni richieste entro un mese. Se la risposta non arriverà o non sarà ritenuta sufficiente, la Corte potrà deferire l'Italia al Consiglio di Sicurezza ONU o all'Assemblea degli Stati che aderiscono allo statuto della Corte.
Ex Silva, oggi i sindacati vedranno la ministra del lavoro Calderone per chiedere garanzie sull'occupazione, prima tappa necessaria alla proroga della cassa integrazione per migliaia di operai. Dovrebbe arrivare a giorni la decisione del governo sull'acquirente dell'ex Silva di Taranto. Sono due i contendenti che sono arrivati a questo punto, a questo step dell'asta, della gara pubblica: il gruppo indiano Jindan Steel e quello dell'Azerbaigian Baku Steel, che è molto più piccolo ma con alle spalle il fondo dello Stato, il fondo statale che si occupa di portare il gas verso l'Europa. Cielo nuvoloso o variabile, tempo però stabile, senza precipitazioni, con le temperature sotto la media stagionale. Queste le previsioni per oggi. Noi con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Beretola. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla Fipilì in direzione Firenze, code tra Pontedera Ovest, Ponsacco e Pontedera Est, e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Fino al 16 aprile chiusi per lavori il nodo di allacciamento tra la Fipilì e la 12 a Colle Salvetti provenendo da Firenze, e il bivio della Fipilì provenendo dalla 12 in direzione sud. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Tornano i gatti mezzi e atterrano su Contro radio con
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Il martedì alle 17.30 con Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro? O lo saprò.
Met ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 22 febbraio alle 17 al Metastasio, la ragazza dei lupi. In una Russia incantata e innevata, Feo e sua madre raccolgono e curano i lupi abbandonati, rieducandoli al coraggio e alla lotta, finché un giorno l'equilibrio si spezza e tutto il mondo di Feo sembra crollare.
Visioni aperte.
Parole, immagini e suoni dal carcere. Il 26 e 27 febbraio al Cinema La Compagnia, due giorni tra teatro, arte, musica e poesia dalle carceri della Toscana con spettacoli dal vivo per le scuole. Mercoledì 26 alle 14.30 l'incontro sul tema Il teatro in carcere in Toscana e i suoi linguaggi. Alle 17 il ruolo della cultura nel carcere. Chiude alle 21 il documentario Thea Chapi dell'artista J.R. Ingresso libero. Evento a cura di Coordinamento Teatro in Carcere della Toscana e Lanterne Magiche, Fondazione Sistema Toscana con il sostegno della Regione Toscana.
Controradio.
Minuti, la linea torna agli studi di Controradio nella nostra newsline per il nostro spazio in esterna dal sottopasso delle cure. Ci scrivono al 342 810411, chiedetelo alla Funaro quando viene se fa più cultura un senza tetto che ha una collezione di libri o una finestra da dove si mangia una pizza. Io con questo assist, Raffaele, perché so che hai tanti ospiti e dunque non voglio prendere tempo, ti do subito la linea perché abbiamo anticipato che parliamo di quello che è successo nel sottopasso delle cure, umanità versus burocrazia e la politica. Questo è il nostro interrogativo. A te la linea, buongiorno.
Buongiorno Chiara, a te e a chi ci ascolta. Sì, molti ospiti perché qui abbiamo raccontato dello sgombero di nuovo del sottopasso delle cure, della sanzione del noto libraio Marco, che è uno dei senza fissa dimora, che da tempo stazionava con la sua collezione di libri. È una poi la notizia da Firenze Democratica di una sanzione anche importante. Noi abbiamo un bel parterre qui all'ingresso del sottopasso che abbiamo appena visitato, non possiamo trasmettere direttamente al sottopasso perché naturalmente non avremmo linea, non avremmo collegamento, però Serena Berti, Firenze Democratica, buongiorno a lei.
Sì, buongiorno a te, grazie.
Lorenzo Palandi invece, buongiorno, ben trovato.
Sì, sta progetto comune, buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a Gabriele Ametrano, ben trovato.
Buongiorno a tutti, grazie.
Gabriele Ametrano, la città dei lettori, giunti Odeon, quindi il libro. Allora, qui ci sono 5 gradi, il cielo è parzialmente coperto, c'è il traffico, siamo al mercato che inizia a prendere vita. Il sottopasso è di una bellezza abbastanza unica in Europa, però sta diventando un luogo simbolo.
Sì, un luogo simbolo. I giovani anche stanotte probabilmente hanno risistemato, ridipinto. È un luogo vissuto dove si passa costantemente perché ci collega al resto della città è diventato un simbolo e abbiamo visto poco fa che tuttora ci sono persone che dormono nel sottopasso, quindi gli sgomberi sono ciclici, ogni tanto si succede e diventa simbolo anche questa sorta di accanimento su una persona che comunque aveva un progetto in corso e che si trova minimo 5.000 euro, se le paga subito, insomma.
Una situazione che valutiamo anche dal punto di vista, come dire, politico, come Serena ci invitava a fare.
Sì, la situazione non è delle migliori, in quanto forse questo comune dovrebbe ripensare tutto il sistema dell'accoglienza, dovrebbe ripensare come mai tanti che vivono in strada non scelgono di andare nelle strutture del comune e se queste strutture potrebbero cambiare in qualche forma, se potrebbero diventare qualcosa di diverso. Ci sono dei modelli in altre città, ci sono degli esempi anche portati avanti da associazioni e da cittadini di pensare come le strutture di Casa Rider, trasformare, cioè creare delle strutture simili a Casa Rider per permettere alle persone senza fissa dimora di trovare una soluzione, perché non sempre la soluzione stabile e immediata è la soluzione migliore, andrebbe trovata delle soluzioni che persona a persona, ma anche un quadro generale.
Lorenzo Palandi e Serena Berti sono per Sinistra Progetto Comune, per Firenze Democratica, consiglieri del quartiere 2, mentre invece Gabriele Ametrano si occupa di libri, ma questo è molto riduttivo, diciamo così. Però tu hai scritto qualcosa di sentito quando è venuto fuori questa notizia.
Beh sì, lo sgombero, io non sono per le regole, naturalmente c'è un regolamento comunale che deve seguire il suo corso e quindi lo sgombero fa seguito, immagino, a quelle che sono le leggi e i regolamenti della città. Quello che mi ha stupito è il fatto che la politica abbia seguito il consenso popolare, perché insomma Marco e il libraio ci sono da diversi mesi, i giornali e le radio ne hanno parlato per diversi mesi, ne hanno dato scalpore e la politica in quel momento è sembrata avere benevolenza per questa persona e quindi non ha fatto il suo lavoro, quello di essere accogliente e trovare in qualche modo una pratica che mettesse al riparo quella che invece è un'attività atipica, diciamo, un libraio atipico, Marco. Però questo non significa che la politica non possa trovare un mezzo per far svolgere a lui quell'attività e per rendere il sottopasso un luogo anche culturale.
La riflessione a metà è interessante perché qui ci muoviamo su un filo sottile in qualche modo.
Sì, allora la politica nel settembre del 2024 la giunta ha deliberato che Marco fosse comunque il destinatario del progetto di autonomia fosse seguito da un'associazione con passaggi via via intermedi per arrivare appunto a elevarsi in piazza in uno spazio che è stato concesso secondo la delibera al 100% gratuitamente grazie appunto a questo progetto. Quello che abbiamo chiesto come Firenze Democratica e Sinistra Progetto Comune al quartiere 2 è stata una mozione, abbiamo presentato una mozione insieme nella quale appunto chiedevamo di intanto fare subito una commissione nel sottopasso anche per vedere la situazione da vicino e poi trovare soluzioni insieme, perché come diceva Don Milani se ne può uscire insieme, proponendoci anche di riunire altri soggetti che sono interessati o comunque sono quelli che seguono la situazione così come si è rivelata drammatica, come ogni volta che viene, ho ritrovato un articolo del gennaio 23 in cui si dice tutto risolto, sono andati alla foresteria Pertini. Ecco, è evidente che dalle persone che troviamo qui sotto non è così, quindi bene alle soluzioni pensate insieme, devono essere però condivise anche con le persone che sono lì sotto, come diceva Lorenzo Palandri, perché appunto si riesca ad arrivarci a una cosa così che possa essere risolutiva.
Sì, noi appunto avevamo presentato questa mozione che chiedeva appunto di fare un incontro tra il comune, il quartiere e le varie associazioni del territorio, gli assistenti sociali. Abbiamo fatto una commissione su questo tema ma non abbiamo incontrato queste varie realtà e questo è un po' un dispiacere, c'era stato promesso e sarebbe venuto il prima possibile Paulesio a relazionarci non tanto sulla questione specifica del sottopasso ma in generale sulla questione che riguarda tutto quanto il comune, perché ora qui stiamo parlando di un caso particolare ma il problema si può ripresentare da altre parti in altre forme. Questo non è stato accettato, la nostra preoccupazione di entrambi anche con Serena è quello che è il fatto che la destra ha presentato un'interrogazione e pochi giorni dopo è cambiata completamente la situazione e questo ci ha lasciato molto perplessi sui tempi e le risposte, perché abbiamo presentato una mozione a ottobre, abbiamo discusso a inizio gennaio e abbiamo presentato un'interrogazione a due giorni cambia completamente il quadro.
Ecco Raffaele, prendo un attimo la linea per sollecitarvi su alcuni messaggi che stanno arrivando, perché il caso è emblematico, perché solleva molti interrogativi, dalla promessa non mantenuta, no? Cui facevamo riferimento, del comune verso Marco, questo insomma il banchino da esporre al mercato, questa, da quella notizia ad oggi c'è davvero amarezza e delusione rispetto a quello che non è avvenuto. E poi ci scrive un ascoltatore definendosi un elettore della sindaca e anche abbastanza convinto, però questa cosa, questo fastidio, pare che dia fastidio il degrado creato dai poveri e ultimi e sia tollerato se non incoraggiato, dice l'ascoltatore, il degrado dei ricchi, vedi Student Hotel, Viale Belfiore, e dice non dite che non c'entra, perché c'entra, e come, in realtà come tenere insieme una riflessione di città con la politica, che appunto non porti a una conflittualità in cui ci va di mezzo poi l'umanità, la gestione umana e non burocratizzata della città.
Naturalmente il messaggio invita i nostri ospiti a nozze, perché sia Palandri che Serena Berti annuivano. Però un flash, Gabriele, volevo chiedertelo, tu sei anche uno scrittore oltre che un organizzatore, diciamo così, di eventi letterari. Se tu dovessi descrivere ad un tuo amico danese questo sottopasso, come glielo descriveresti?
Ma è un luogo in cui la creatività regna sovrana ed è un luogo di passaggio e di unione, quindi il fatto che sia un luogo di unione tra due zone della città dovrebbe dare spunto anche all'unione, quella che è l'umanità tra le persone, e questa cosa qui credo che la descriverei proprio in questa maniera, un luogo di colore e di unione. Per quello che stavate dicendo, io torno sempre un pochino indietro su quello che è la mia sensazione da cittadino. La politica deve seguire una visione, e questa visione può scontrarsi con quello che è un consenso cittadino, perché quello che è successo quando ci sono state le paginate di Marco e del Libraio, la politica ha fatto i suoi passi con, e lo ripeto perché questo è un termine che mi, con benevolenza, dopodiché sono arrivati gli esposti ed è arrivato lo sgombero. Ecco, ci vuole più decisione, soprattutto ci vuole un percorso deciso su quello da fare, naturalmente seguendo le regole, seguendo quelle che sono. Non è facile trovare un compromesso con chi magari vuole rimanere anche per strada, perché la decisione dobbiamo pensare che sia anche personale, però il compito della politica e il ruolo del politico è quello di essere un intermediario tra quelle che sono le regole e quella che è la visione della politica. Quindi ecco, da cittadino sono deluso di non avere davanti a me dei rappresentanti istituzionali che abbiano una visione.
La preminenza della politica, sottolinea a Metrano, è venuta a trovarci anche Cecilia De Re, quindi dalle sedi del quartiere ci spostiamo in Palazzo Vecchio, Firenze Democratica. Buongiorno Cecilia De Re.
Buongiorno a voi.
Un ascoltatore diceva rischiamo di prendercela col degrado del sottopassaggio e non col degrado della grande rendita degli Student Hotel, che non appare come tale ma lo è in maniera più profonda.
Beh sì, perché alla fine anche la storia del sottopasso delle cure è l'esempio della città sotterranea, della città invisibile, no? Quindi una città che non si vuole vedere. Ecco, era invece, avevamo accolto positivamente quella delibera di giunta che dava la possibilità a Marco di avere un banco qui al mercato delle cure e di fare il book sharing nel sottopasso. E poi però con gli interventi successivi questa apertura è stata completamente disattesa, con un'escalation che ha portato prima agli sgomberi, dove a queste persone sono stati tolti anche gli affetti personali, e poi addirittura una sanzione di 5.000 euro e al sequestro di tutti i libri. Ecco, ci è parso davvero contraddittorio, e anche l'atteggiamento purtroppo della giunta dopo questi fatti non è stato di dire c'è stata una mancanza di coordinamento, ora cercheremo di affrontare comunque il tema per portare avanti nel più rapido tempo possibile quel progetto, ma è un atto dovuto. Ecco, per noi non era un atto dovuto nel momento in cui c'è un problema sociale, come tale va trattato, va affrontato, quindi con gli operatori di strada e con le strutture di accoglienza e con dei percorsi di inclusione e di integrazione che ad oggi purtroppo ancora non sono partiti. Per questo auspichiamo davvero che ci possa essere un cambio di direzione da parte della Giunta. Sappiamo che si sono mossi in una direzione appunto che va in quella direzione della delibera di Giunta iniziale che richiamavo prima, però ecco, su tutte queste questioni sociali ci vuole davvero più attenzione, più cura, perché altrimenti si parla di una città inclusiva solo a parole, di una città che non la lascia indietro nessuno. Abbiamo visto che c'è stata l'iniziativa del Partito Democratico proprio sabato scorso qua a Firenze, dove si raccontava la meritoria proposta di legge del deputato Furfaro per dare l'assistenza sanitaria ai senza fissa dimora, ma proprio a Firenze poi si è consumata questa diciamo situazione, che peraltro vede Marco non avere nemmeno la residenza in Via del Leone. Questo è un altro tema che ancora deve essere risolto e affrontato, e so che ci sono sempre più difficoltà a concedere la residenza in Via del Leone, mi è stato segnalato in questi giorni anche questo, quindi non ci pare purtroppo una città che non lascia indietro nessuno.
Non ci dimentichiamo di che fine fa Marco di questa sanzione, di cui torneremo a parlare per capire anche come eventualmente sostenerlo, però facciamo un giro per capire cosa secondo voi dovrebbe accadere domani. Cecilia De Re già l'ha accennato, in qualche modo lanciando la palla sul futuro, sul trovare una soluzione, un approccio diverso. Lorenzo Palandi, partiamo da qui.
Sì, no, sicuramente noi quello che dobbiamo cercare di fare è ripensare il sistema dell'accoglienza e fare in modo tale che venga, che non sia il caso particolare, ma che sia messo a sistema un nuovo modello per chi vive in strada nella nostra città, perché non basta più quel modello che è stato portato avanti per anni, ma va trovato un altro. A noi quello che preoccupa è soprattutto poi il tema che viene portato avanti alla maggioranza, almeno per quanto riguarda il quartiere, di dire non vogliamo che diventi un modello, nel senso in cui non vogliamo che scendano in strada e dormino in sottopasso per trovare una soluzione specifica sulla persona. Questa cosa ci preoccupa profondamente, perché è una visione profondamente problematica per quello che riguarda i rapporti sociali in questa città. Non è possibile pensare che la gente vada apposta a vivere in strada per cercare una soluzione. Questo lo troviamo inaccettabile, sono delle parole che abbiamo sentito dire in Consiglio di quartiere che ci hanno lasciato veramente perplessi. Va trovata una soluzione, va ripensato, va fatto incontri e una progettazione a lungo termine su quello che è il nuovo modello che noi proveremo a proporre nei prossimi consigli di quartiere e comunali.
La voce che avete sentito è quella di Lorenzo Palande, di Sinistra Progetto Comune, consigliere del quartiere 2, lo scrittore Gabriele Metano.
Beh, io vorrei da cittadino, più che da scrittore, che diventasse un luogo di cultura. La cultura ha sempre animato e ha aggiustato il tiro su quelle che sono delle zone anche della città. Potrebbe essere oggetto di progetti culturali, di associazioni che in qualche modo possono intervenire e coinvolgere quelli che sono gli abitanti, diciamo, del sottopasso, coloro che hanno bisogno di restare al caldo nel momento del freddo nel sottopasso, e quindi la cultura potrebbe aiutare. Quale può essere una visione? Beh, ci sono tanti progetti che potrebbero essere fatti, mi auguro che possa essere oggetto di quella che saranno dei bandi del comune e anche un percorso culturale del comune che possa aiutare a rivitalizzare ancora di più il sottopasso.
La città delle Torri non ha paura di spostarsi da Villa Bardini, che è il paradiso davvero, alla città, alle memorie del sottosuolo, di Dostoevskiana memoria, al sottopasso delle Cure. Serena Berti, consigliera del quartiere 2 Firenze Democratica.
Sì, oltre a essere consigliere del quartiere, io sono abitante delle Cure ormai da una ventina d'anni e in effetti questo è uno spazio che potrebbe prestarsi a cose meravigliose. La domanda era cosa si può fare da domani, subito far partire, concludere anzi il progetto che è già iniziato con lo spostamento di alcuni libri. Ci sono state forze impegnate in modo dedicatissimo a questo progetto. Perché non lo concludiamo come deve essere? Perché gli si fa la multa?
Cecilia De Re, Firenze Democratica, Palazzo Vecchio, domani cosa può accadere? E soprattutto, come dire, che anche simbolicamente che può significare fare accadere qualcosa qui?
Allora, la politica se ne deve occupare, perché quello che è stato, ecco, il percorso di questi mesi è un annuncio che poi non ha portato a niente di concreto, e anzi l'atto che avevamo presentato insieme a Sinistra Progetto Comune al quartiere non è stato affrontato per 4 mesi, quindi non è stato calendarizzato per 4 mesi, e questo vuol dire non voler affrontare tra tutte le forze politiche questo tema. Quindi senza dubbio portare un progetto culturale nel sottopasso, la tua immagine è stata davvero molto bella, perché poi la storia di Marco è una storia
no, che ha anche un valore particolare, perché con i libri ecco, lui si sostentava e diffondeva cultura in un luogo sotterraneo, in un luogo molto particolare. Quindi un progetto culturale per questa zona, Piazza delle Cure, e progetti di inclusione concreti, ascoltando, perché poi non c'è solo la storia di Marco, ricordiamolo, è la più famosa, ma ci sono tante altre persone.
Ecco, infatti questo volevo dire.
Esatto, che sono ancora, diciamo, più, come dire, in qualche maniera svantaggiate, perché meno note, o perché non hanno avuto la capacità di Marco anche di inventarsi e appassionarsi, perché poi è appassionato Marco ai libri, alla letteratura.
Però ora ci scrivono in conclusione, ci scrivono: ma ora Marco, il libraio e i suoi libri dove sono? Perché c'è anche questa attenzione, questa curiosità.
Sì, allora Marco ha trovato una sistemazione, come legittimamente si può immaginare che si possa fare, quindi dorme altrove. E i suoi libri sono in parte alla Fenice, che è, come dicevo, ha iniziato questo progetto con gli operatori di strada che l'hanno aiutato negli scorsi mesi a fare questo trasloco. I cittadini continuavano a portare libri, quindi a un certo punto ci sono stati dei cartelli con scritto non portateli più, perché sennò qui non si finisce più. E quindi si aspettava a momenti di iniziare finalmente con questo carretto al piano di sopra.
Ecco, Raffaele, davvero ti rubo un ultimo istante, perché arriva una precisazione, una residente, immagino, che comunque conosce bene la situazione, ci scrive: Marco, ricordiamolo, era una persona che prendeva libri gratuitamente da chi se ne voleva disfare senza buttarli via, con una piccola offerta, un'attività utile che può diventare un progetto culturale, come dicevamo, ma deve essere sostenuta dal comune e dal quartiere, anche per controllare, come da normative comunali, l'igiene, che non si intrufolino personaggi negativi. Insomma, va attivato un percorso, ci deve essere però la volontà politica, e torniamo lì.
Cecilia, una battuta a chiudere.
Sì, ecco, Marco faceva questo volontariamente, nei termini che la signora ha detto, e certo che la politica sostenga questa sua attività, questa sua passione, ecco, è davvero il modo concreto e tangibile per includere, ecco, persone senza fissa dimora all'interno di un percorso di integrazione, e portarle da quella città invisibile, sotterranea, alla città visibile, ecco, dove ci troviamo ora qua noi in Piazza delle Cure, riqualificata, ecco, ma i concetti di decoro, ordine, che stanno dominando all'interno e che hanno preso il sopravvento all'interno dell'amministrazione comunale, ecco, devono lasciare il passo a un progetto invece di socialità, dove tutti si possa vivere in una città accogliente.
Grazie Cecilia De Velo, Enzo Parandi, Serena Berti, Gabriele Metrano, per esserci venuti a trovare qui dal sottopasso di Piazza delle Cure in diretta per Controradio. E tutta la linea torna allo studio.
Grazie a Raffaele Palumbo e ai suoi ospiti, trasmissione poi riascoltabile integralmente su controradio.it. Un ultimo messaggio che ci sembra davvero una sintesi importante, arrivato al nostro numero WhatsApp: la storia del sottopasso delle Cure è una storia di socialità, solidarietà e mutuo aiuto, un posto dove tutti parlano con tutti, una profonda tristezza vederlo vuoto, e allora abbiamo cercato oggi di riempirlo attraverso i microfoni e la radio, e seguiremo la vicenda anche per sostenere una progettualità che, come ci scrive il nostro ascoltatore, possa portare a un luogo socialmente utile per tutti gli abitanti del quartiere. Adesso una breve pausa e poi andremo anche su Controradio TV per parlare di carcere, con testimonianze qui nei nostri studi dei volontari di Pantagruel.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Solo fino al 28 febbraio acquistalo al prezzo speciale di 8 euro su pistoiamusei.it.
Controradio. alla fine ti sei sposato, alla fine l'hai fatto in chiesa, alla fine hai rinunciato anche all'ultima pretesa. E alla fine ti sei piegato alle logiche del mercato, il televisore al plasma e il divano cammellato. È il tempo delle molotov, tutti pazzi per Maria, ufficiali gentiluomini della polizia, non ti rincorrono più. Ai 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 ai, è un mondo un po' precario. Come farà chi non ha un soldo ad apparire milionario? Alla fine ti sei scocciato di inseguire il bianconiglio, hai cullato troppi sogni, adesso culli un altro figlio. E alla fine ti sei scordato anche la pelce del mirtillo, e quel pugno chiuso in tasca sembra quasi un armadillo. E hasta la vittoria, hasta sempre sopra i bei, adesso tutto fila liscio, sembri quasi casa dei. Non ti preoccupi più. Ai 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 ai, 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 è un mambo proletario. Come farà chi non ha un soldo ad apparire milionario? Ai 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 ai, apparire necessario. E la rivoluzione Che Guevara e Pinochet adesso ballano felici sulle basi di Beyoncé, non si rincorrono più.
Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Nove passate da sei minuti su Controradio e su Controradio TV. Abbiamo voluto intitolare questo spazio di approfondimento Morire di carcere, perché si muore in carcere, ma si muore anche per le condizioni e per il come si vive in quel contesto. Fra venerdì e sabato due detenuti si sono suicidati in Toscana a distanza di 12 ore. Ne abbiamo dato conto come cronaca negli spazi informativi, ma adesso vogliamo davvero avere uno spazio di riflessione con due volontari dell'associazione Pantagruel che ci hanno raggiunto nei nostri studi. Saluto Stefano Cecconi e Alberto Conti, ben trovati, buongiorno. L'associazione, ricordiamo Conti, com'è attiva e che tipo di attività lei svolge? Quando diciamo volontari, cosa significa rispetto all'attività di Pantagruella?
Significa una presenza praticamente durante tutta la settimana di 2-3 volontari che fanno varie attività, che possono essere quella di distribuire vestiti ai detenuti indigenti, occhiali sempre a detenuti indigenti, piccoli contributi economici, perché il problema è che su Lecciano praticamente il 70-80% della popolazione carceraria è composta da poveri disgraziati che non hanno veramente niente, assolutamente niente. Quindi noi cerchiamo nei limiti del possibile di dare loro un aiuto che può essere anche quello dei fondamentale, quello dei colloqui. Noi facciamo tantissimi colloqui con i detenuti, dove,
cioè, parlare con loro, e fare in modo che vengano ascoltati.
Certo, anche noi li possiamo aiutare anche nei rapporti con le famiglie, con gli avvocati, sempre nei limiti della legge, logicamente, quando non ci sono problemi legati al reato, o comunque anche solo un ascolto, perché è importante anche questo, un rapporto umano con delle persone che sono degli esseri umani, hanno bisogno proprio di anche solo di raccontare la loro storia, qualcuno che li possa ascoltare.
Sabato a Solliciano erano presenti volontari di Pantagruella, era presente anche il cappellano del carcere. Evidentemente non basta, Stefano Cecconi, lei ci ha scritto a poche ore dall'accaduto, ci ha scritto in un momento in cui lei sabato era presente nel carcere. A me viene subito da chiederle cosa ha provato in quei momenti, perché noi raccontiamo la cronaca, raccontiamo lo stillicidio, raccontiamo anche il vuoto e la latitanza politica, la mancanza di risposte strutturali per un'emergenza che, ricordiamo, è strutturale. Però immagino, ecco, un'attività di impegno, di scelta come la sua, di confronto e di accoglienza rispetto a queste problematiche, poi scontrarsi con questa quotidianità, cosa comporta?
Aggiorno la lista purtroppo dei suicidi, perché ieri si è suicidato un altro detenuto a Pescara con successiva rivolta. Quello che ho provato sabato mattina sostanzialmente è profonda rabbia. La rabbia si è consolidata e poi è passata anche la tristezza, ovviamente, perché comunque questa persona si è suicidata. La rabbia perché è un detenuto che proveniva da altre carceri, aveva provato a suicidarsi anche in altre carceri ed è stato mandato a Solliciano perché c'è un centro medico costante. Il problema è che è stato messo in una cella insieme a un altro detenuto che aveva problemi di tossicodipendenza. Allora dico, come si fa a mettere una persona che ha problemi di rischio suicidari in una cella con un altro detenuto che ha altrettanti problemi e la cronaca di una morte annunciata? Questo è veramente indegno per una società civile, e il carcere è spesso specchio della società, e direi siamo una società purtroppo incivile. Il detenuto non fa nulla, passa il tempo inutilmente ed è un tempo inutile in un luogo per di più malsano. Sabato mattina, oltre al suicidio, siccome il giorno prima era piovuto in maniera copiosa, di fronte all'entrata del reparto del transito c'era un castello di secchi per evitare che l'acqua allagasse la sezione e anche le zone dove stanno gli agenti di polizia penitenziaria. Una persona con dei problemi che vive in mezzo all'acqua, alla muffa e le scimici, ho la netta sensazione che non possa guarire, semmai si aggrava. Il carcere, come ha detto qualcuno, è patogeno, cioè genera malattie.
Lei, nella sua descrizione di un caso specifico, ha sollevato però tutte quelle che sono poi le tematiche che all'ordine del giorno non stanno trovando delle risposte, delle soluzioni. L'iter burocratico, no, delle richieste, la condizione fatiscente delle strutture e questo tempo dilatato che vede una vittimizzazione rispetto a una maggioranza che è quella di situazioni marginali che non reggono la quotidianità carceraria.
Assolutamente. Allora, dentro al carcere, come ha detto Alberto, diciamo il 70%, se non l'80%, è problemi che hanno è presente persone che hanno vissuto nella marginalità, nell'abbandono, per la strada. Tanti sono extracomunitari, diciamo, sicuramente. Il tempo del carcere ad oggi è un tempo quasi sempre inutile. Qualcuno in un podcast che si chiama Gattabuia di domani parlava di di Cronos e Kairos. Ecco, il tempo del carcerato è Kairos, cioè non è Kairos, è Cronos, è lo scorrere del tempo inutile. Dovremmo dare un senso al tempo che il detenuto vive in carcere, e questo senso lo daremo anche agli agenti di polizia penitenziaria, a chi lavora nel carcere. Dare un senso al tempo dentro il carcere e anche, diciamo, restituire alla vittima che ha subito il reato qualche cosa, perché se il detenuto non fa nulla non serve nemmeno a nulla la pena, perché non è riabilitativa.
È indubbio dunque la priorità, che è quella dell'attenzione verso il contenitore, la struttura, la qualità della struttura. Nel caso di Sollicciano sappiamo quanto il dibattito sia purtroppo aperto da anni, con soluzioni ancora non prese rispetto a chiusure, ristrutturazioni e nuovi progetti. Però è importante anche, Alberto, inserire il contenuto. Voi cercate di fare questo con le vostre attività?
Sì, ma fino a un certo punto noi non possiamo fare più di quello che facciamo, non è possibile. Abbiamo un raggio d'azione estremamente limitato, e poi la struttura limita l'azione fortemente. Io parlavo l'altro giorno con la responsabile degli educatori, che diceva: di progetti potenziali ce ne sono tantissimi, però non abbiamo nemmeno gli spazi per farlo. Loro l'altro giorno erano in mensa e gli pioveva sui piatti. Ristrutturano, rifanno un minimo una stanza, dopo un mese c'è di nuovo la muffa, la pioggia dentro. Quindi come fai a fare delle attività in una situazione simile? Cioè, lì ogni tanto passa qualcuno, qualche politico, arriva lì, si straccia le vesti, piange, eccetera, poi non cambia nulla. Cioè, è anche una cosa, non dico demoralizzante, perché noi non molleremo mai questa lotta che abbiamo intrapreso, però comunque sembra quasi senza speranza, capito? I detenuti lo sentono questo. Cioè, il dramma del carcere, che è solo ed esclusivamente punitivo. La Costituzione impone un trattamento dignitoso e un trattamento volto alla rieducazione. Nessuna di queste due cose viene attuata. Dignitoso no, perché vivono in condizioni terribili. L'ASL va in un ristorante che c'è un pentolino fuori posto, lo fa chiudere, ma che venisse anche lì. Ma perché non c'è nessuno?
Queste sono domande di una banalità sconvolgente nel silenzio, no? che ci circonda, sottolineando anche un altro aspetto, che questi detenuti sono la maggior parte ancora in attesa di processo.
E conseguentemente non avrebbero nemmeno diritto a poter parlare con gli educatori. La cosa drammatica, secondo me, è che nelle ultime leggi, la salva carceri dell'anno scorso, si diceva che sarebbero stati assunti 1000 agenti di polizia penitenziaria. A Sollicciano ci sono 11 educatori, a fronte di una popolazione penitenziaria superiore alle 500 persone. Ma 11 educatori con 500 persone, quante volte vedranno il detenuto per poter costruire un percorso riabilitativo? Una volta ogni 6 mesi? Allora, invece di 500 agenti, assumiamo 500 educatori, 400 psicologi, ovviamente esagero, diciamo. Allora forse potremmo pensare che la pena ha un senso, perché se no è troppo più semplice, e tutti siamo contenti quando qualcuno ci dice: buttiamo la chiave, facciamoli marcire in carcere, di quella persona non ne sentiremo la mancanza. È molto più semplice, ma è controproducente, perché da un punto di vista economico il carcere è un costo. Se non aiuti queste persone a uscire dal circolo vizioso entro-esco, è un costo che non finirà mai. Quindi anche da un punto di vista economico sarebbe essenziale creare un percorso riabilitativo che permette quantomeno ai detenuti che escono a riuscire a non rientrare. Ora siamo a livelli di recidiva altissimi, dove 70%. In certi carceri, diciamo, invece viene fatto qualche cosa, la recidiva si abbassa in maniera significativa. Quindi più sicurezza e più tranquillità per i cittadini. Invece facciamo di tutto perché la sicurezza continui a essere un problema, quando non si cerca di risolvere i problemi alla radice, cioè aiutando quello che è in carcere a evitare di riuscire e ricominciare da capo, perché non gli abbiamo dato gli strumenti per uscire da questo circuito vizioso.
Posso dire un'altra banalità?
Assolutamente.
Allora, noi da anni stiamo chiedendo, per esempio, che vengano tolti i fornellini a gas. ok? Questi qui si sono suicidati inalando il gas. La risposta è: non è possibile, perché se mettiamo i fornellini elettrici l'impianto non regge. Possibile, non si possa trovare una soluzione con
per la luce. In epoche di intelligenza artificiale, digitalizzazione, soluzione per le cose no più futili.
Chiediamo a Elon che risolve tutto insieme a Donald.
Non voglio pensare come risolverebbe la situazione delle carceri in Italia, Elon Musk, ma ci scrivono: qual è un istituto penale di riferimento in Italia? Ci sono dei modelli da copiare e dobbiamo guardare solo all'estero?
No, direi forse all'estero, diciamo, le carceri sono quasi vuote ora,
sono private.
In Norvegia, diciamo, forse ci potrebbero insegnare qualche cosa, ma anche in Olanda. In Italia ci sono sicuramente, sì. A Padova, se qualcuno si vuole divertire, diciamo, andare a vedere il sito di Ristretto Orizzonti, che è una vista un punto di riferimento per chi fa volontariato in carcere. A Padova ci sono un sacco di attività, a Bollate ci sono un sacco di attività, come diceva Alberto, a Gorgona comunque i detenuti sono pochi e si riesce a fare qualche cosa. Ritengo che si possa fare qualche cosa. Ad oggi, purtroppo, a Firenze, a Sollicciano siamo in grossa difficoltà, e Dogaia, che è a Prato e non è molto lontano da qui, l'anno scorso si sono suicidati quattro detenuti. Il problema è anche a Sollicciano: non c'è una direttore da tempo.
E qui ci arriviamo.
Questo è un altro dei problemi.
Prima della direttrice, sì, c'è anche da dire una cosa: la maggior parte dei detenuti sono di magrebini. Ok, a Sollicciano non c'è un mediatore culturale, cioè viene due volte alla settimana. La nostra...
Questo, banalmente, per tornare sull'aggettivo, cosa comporta?
Cosa comporta? Che quando hai una maggioranza di persone che parlano arabo e non hai uno che parla arabo là dentro, come fai anche a fare un'attività? Tieni presente anche che tanti che sono lì dentro sono analfabeti, ma anche nella loro lingua. Capito? Quindi ti trovi di fronte a una situazione che veramente ti cascano le braccia, perché è banale, proprio banale. La nostra presidente, che è di origine marocchina, è subissata di richieste da parte del carcere, ma lei è una volontaria, lei la chiamano ogni momento: per favore parla con quello, parla con quell'altro. È lei che ha avvertito le famiglie dei detenuti quando si sono suicidati, lei è andata in ospedale.
Ma la vogliamo ricordare per il grande lavoro che sta facendo, insomma, nella quotidianità e nella perseveranza.
Lei è andata all'obitorio a riconoscere il detenuto che si era suicidato, lei tenta di trovare i parenti nel luogo di origine, perché questi qui alle volte hanno anche nomi falsi, quindi non sai da dove vengono. Quindi è una situazione banalmente malvagia. Ecco, c'è proprio la banalità del male a Sollicciano.
La mancanza di interlocuzione di un soggetto sì, rende le cose difficili per la politica, per le istituzioni, ma anche per voi.
Assolutamente sì, perché non avendo un punto di riferimento si fa fatica a trovare una strada, avere le autorizzazioni, forse anche a pensare insieme al direttore del carcere dei progetti per migliorare questa situazione. Quello del mediatore culturale, direi, è quasi impressionante, cioè che un volontario, Fatima, sia stata costretta a chiamare lei, la madre del detenuto che si era suicidato a luglio, perché il carcere, il mediatore culturale c'era il martedì e questo ragazzo purtroppo si è suicidato il giovedì, e quindi la famiglia doveva aspettare 4 giorni. Io sinceramente faccio un po' fatica a accettare una cosa di questo genere, e questo forse sia il direttore del carcere, ma anche il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, questo provveditorato che dovrebbe provvedere a qualche cosa. Ma questi signori dove sono e cosa fanno? Oppure uno scariabarile fra il direttore del carcere, dice è responsabilità dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Amministrazione Penitenziaria dice no, sarà la ASL, quello dice no, sarà la Regione Toscana. Nel frattempo le persone muoiono, ne morti 2 nel giro di 12 ore, l'anno scorso è morto 90 persone in tutta Italia, si sono suicidate, ad oggi siamo a 13. Cosa dobbiamo aspettare? Che si suicidano tutti? Oppure arrivi Donald Trump, spiani Sollicciano e ci faccia Disneyland Firenze?
Ditemi voi.
Allora, siamo quasi in conclusione, però io vorrei, poi parleremo anche di proposte o richieste, in qualche modo anche sollecitazioni, visto che non è solo l'interlocuzione con l'amministrazione fiorentina e con la sindaca Funaro, ma avendola prossimamente nei nostri studi, insomma, vogliamo farci anche canale, no, di interlocuzione. Ma voi avete incontrato detenuti da sabato, cioè dopo l'ennesimo suicidio che si è verificato all'interno di Sollecciano, cioè come vivono i detenuti che anche loro subiscono, no, questa conta?
Come vivono? La cosa drammatica è che sta quasi diventando normale, capito? Ha fatto la corda, il termine per indicare uno che si suicida, ha fatto la corda, e questo è veramente, a me personalmente fa malissimo, vedere che diventa normale una situazione che è anormale. Guarda che noi non siamo amici, gli amici dei detenuti. A noi non va bene questa situazione, perché in questa situazione di degrado vivono tutti, vivono gli agenti di custodia che lavorano in delle condizioni drammatiche, pericolose, perché logicamente hanno di fronte delle persone che sono esasperate da questa situazione, vivono male i detenuti, vivono gli agenti stessi che vivono dentro la caserma, per esempio, hanno quasi le stesse condizioni dei detenuti.
Fa bene Conti a ricordarlo, perché è un contesto in cui l'aumento della suscettibilità rispetto a un'insostenibilità è un danno per tutti, lavoratori e detenuti.
Assolutamente sì, e quando io entro saluto sempre gli agenti della polizia penitenziaria. Quelli che sono leggermente fuori, quindi sono ai colloqui, stanno quasi meglio. Più ti entri dentro al carcere, più senti difficoltà. E conseguentemente vivere e lavorare in un ambiente malsano, con problemi ovviamente significativi, perché comunque si parla di un carcere, non si parla certo di un'altra struttura, anche per la gente di polizia penitenziaria è estremamente faticoso e difficile. Nell'ultimo salva carceri, che cosa abbiamo fatto? È che siccome avevamo urgenza di assumere questi agenti, abbiamo ridotto il percorso di formazione a 3 mesi. Ma un ragazzo di 20 anni che in soli 3 mesi deve capire come funziona un carcere e come affrontare, ma per la propria psicologia personale, il proprio sostegno psicologico, la vita in carcere, 3 mesi purtroppo sono estremamente pochi, perché hanno di fronte una complessità psicologica estremamente significativa. Come si fa in 3 mesi a dire a un ragazzo come affrontare 70, 100, 500 persone che hanno problemi significativi?
E infatti si suicidano molto anche gli agenti.
Esatto, esatto. Allora, ci chiedono anche come sostenere l'associazione Pantagruella, diciamolo perché è importante, poi faremo un'ultima considerazione.
Allora, sul nostro sito www.aspantagruella.org trovate tutti i riferimenti possibili e immaginabili, sia da un punto di vista di sostegno economico e delle attività che facciamo. Io ritengo che sinceramente la cosa più bella che potete fare tutti è informarvi, cioè seguire un po' di più che cosa succede in carcere, per capire. Secondo me seguire anche il sito di Ristretto Orizzonti, dove c'è una rassegna stampa giornaliera, può essere d'aiuto per capire le problematiche del carcere. Io ritengo sia fondamentale parlare di carcere. Un'altra delle cose che facciamo, che secondo me è molto importante, è anche quest'anno con le chiavi della città, andiamo a parlare nelle scuole del carcere, a far capire che questi ragazzi pensano che il carcere sia lontano, invece purtroppo è molto molto vicino. E il decreto Caivano, che per sua fortuna ha riempito i carceri minorili, ci fa ancora di più sentire che anche per i minori e per i giovani è sempre più rischioso, e per di più i giovani appena diventano maggiorenni, siccome c'è troppa gente nei carceri minorili, che facciamo? Li mandiamo nel carcere degli adulti, così i percorsi riabilitativi degli istituti penali minorili, che erano in eccellenza in Europa, a questo punto ce li siamo giocati.
Citiamo anche il collega Jacopo Storni, che proprio nei giorni scorsi si è occupato del carcere minorile di Firenze, una polveriera senza agenti né educatori, stanno diventando sempre più critiche anche le situazioni e i contesti nell'istituto Meucci. Alberto Conti, abbiamo voluto dare spazio anche ad una riflessione rispetto ai tempi vuoti, a questa situazione sospesa di vite che devono far conto sulle impossibilità, le carenze, le non risposte, in attesa di processo. una situazione di resistenza all'interno del carcere. Dovresti cercare di sopravvivere per uscire senza avere una prospettiva, perché non ci sono gli strumenti all'interno per potertene creare una. In tutto questo cosa si può fare? Voi puntate a un tavolo interistituzionale che coinvolga voi, che coinvolga il terzo settore? Cosa si può fare?
Allora, quello che per esempio noi nel nostro piccolo stiamo cercando di fare è di agire per esempio sui detenuti, i giovani adulti. Al momento ci sono una cinquantina di giovani adulti, che significa ragazzi di 20 anni. Questi ragazzi sono messi, non è che hanno una zona loro separata da tutti gli altri, sono sparsi nei vari reparti, quindi sono a contatto con con detenuti comuni, con tutti i tipi di reati. Pensa questo cosa comporta per un ragazzo di 20 anni, no? E quello che noi vorremmo fare, per esempio l'abbiamo chiesto più volte, che questi siano spostati in dei reparti apposta e cercare di avere un contatto più stretto con gli educatori, anche con il magistrato di sorveglianza, per cercare di trovare dei percorsi che siano alternativi al carcere, perché il carcere non ti... la cosa drammatica è che ti leva la speranza. No? Quindi tu entri dentro perché a 20 anni hai fatto anche un reato, diciamo, minore, esci fuori che l'unico corso che funziona perfettamente è quello di delinquenza, cioè tu entri dentro perché hai rubato un portafoglio, esci fuori che sei un delinquente provetto, e questo noi vorremmo evitarlo finché si può. Con i ragazzi vorremmo provarci, però per ora zero.
Stefano Acceconi, davvero questo potrebbe essere uno snodo importantissimo, perché porterebbe il valore rieducativo della pena con la speranza e con la prospettiva ad un errore fatto, ma che può e bisogna culturalmente valorizzare, questo può non essere ripetuto.
Certo, questo sicuramente, scusa, torno un attimo indietro alla sua precedente domanda, ritengo sicuramente importante e fondamentale anche il coordinamento all'interno delle associazioni che svolgono la propria attività all'interno del carcere. Rischiamo se no di pestarci i piedi, io non so quello che fate e quant'altro. L'altro giorno abbiamo fatto una riunione con l'assessore Palesio per parlare di questo. Il cammino è faticoso, perché poi ognuno di noi forse è geloso della propria attività. Come diceva qualche tempo fa la signora, che ora non mi viene in mente il nome, di Ristretto Orizzonte di Padova, non dobbiamo pensare alla nostra parrocchietta, che non vuol dire, non è un diminutivo, ma dobbiamo pensare a una parrocchia più grande, cioè il coordinamento fra le associazioni di volontariato e del terzo del settore all'interno del carcere, insieme alla regione, al comune e anche alla direzione del carcere, sarebbe sicuramente una chiave di volta non indifferente. E presentarsi tutti insieme a volontariato nei confronti dell'istituzione carcere, secondo me sarebbe anche importante per dare un peso specifico maggiore.
Siamo davvero in conclusione, speriamo però di aver aperto un ulteriore ingranaggio in questa narrazione, che altrimenti rischia di reiterarsi in maniera del tutto sterile. E abbiamo davvero utilizzato tutti i minuti a nostra disposizione. Adesso passiamo la linea GR di Popolare Network. Ringraziamo Stefano Cecconi ed Alberto Conti, Associazione Pantagruelle, anche la sua presidente Fatima, per anche questa disponibilità, rinnovando insomma la nostra ulteriore volontà di approfondire con voi il tema. Grazie per averci seguito. Potete riascoltare e vedere la trasmissione sui nostri canali cross mediali. Tra pochissimo la linea Popolare Network.
Stai ascoltando Controradio.
Di ciò che accade. Controradio è cross mediale.